Nel 1992, dopo aver servito 9 anni come assistente dei dodici e 22 anni come membro dei dodici, raggiunsi l'età di 68 anni. Mi sentii spinto a cominciare quella che ho chiamato composizione incompiuta. La prima parte dell'opera recita così. Ho pensato qualcosa l'altra notte. Era un pensiero profondo e intenso. Il pensiero è giunto quando ero stanco, troppo stanco per dormire. Il giorno era stato lungo e meditavo sul mio destino. Ecco il mio pensiero. Non avevo 68 anni quando ero giovane. Camminavo senza intralcio. La spalla non doleva. Mi bastava leggere 2 volte una frase e sapevo recitarla a memoria. Per ore intere, al lavoro intento, non mi fermavo a respirare. Cose che ora non posso fare, le padroneggiavo con facilità. E se potessi riportare il tempo indietro, concesso che potessi scegliere, non darei quest'età per avere la giovinezza. Avrei troppo da perdere. Sono felice di andare avanti, lasciando indietro la mia giovinezza. Se tornassi indietro, perderei tutto quello che ora capisco. 10 anni più tardi, decisi di aggiungere alcune righe a questa poesia. 10 anni sono fuggiti chissà dove, e con loro tanto dolore. Un'anca metallica ha annullato lo zoppicamento, ora cammino di nuovo abbastanza bene. Altro metallo mi sorregge il collo, un'invenzione meravigliosa. Ha spinto via la poliomielite. Anch'io sono uno di quelli col collo rigido. I segni dell'età fanno capolino. E si sa, di certo non miglioreranno. Solo questo cresce sempre, ed è la mia dimenticanza. Mi chiedi se mi ricordo di te? Certo, dico, sei sempre uguale. Ma ora scusa, non ti arrabbiare, se non mi ricordo come ti chiami. Sì, certo, di cose ne ho imparate. Non sempre le cercavo, ma l'età porta con sé preziose verità che accrescono lo spirito. Di tutte le benedizioni avute, la miglior cosa nella mia vita è la compagnia e il conforto che ricevo dalla mia cara moglie. Tutti i nostri figli sono sposati e felici, con una famiglia loro, con figli e nipoti. Quanto presto sono cresciuti. Non ho cambiato affatto idea sul ringiovanire. Dobbiamo invecchiare. Poiché così viene la conoscenza della verità. E se mi chiedi cosa serba il futuro, o cosa mi riserva il destino, noi andremo avanti senza lamenti. E chiedimelo quando avrò 88 anni. L'anno scorso ho aggiunto questi versi. Ora vedi che ho 88 anni. Gli anni sono volati in fretta. Ho camminato, ho claudicato, ho tenuto un bastone e ora infine vado su ruote. Faccio un pisolino di tanto in tanto, ma il potere del sacerdozio rimane. E per tutte le cose fisiche che mi mancano, ci sono grandi benefici spirituali. Ho viaggiato per il mondo milioni di chilometri e un altro milione ancora. E con l'aiuto di satelliti i miei viaggi non sono finiti. Ora posso dire con ogni certezza che conosco e amo il Signore. Posso testimoniare con gli antichi quando predico la sua santa parola. So che quel che ha provato nel Getsemani è troppo da capire. So che l'ha fatto per tutti noi. Non abbiamo amico più grande. So che verrà di nuovo con potere e in gloria. So che lo rivedrò alla fine della storia della mia vita. Mi inginocchierò davanti ai suoi piedi feriti. Sentirò il suo spirito risplendere. La mia voce sussurrante e tremante dirà: «Mio Signore, mio Dio, io so». E io veramente lo so. Le finestre posteriori della nostra casa si affacciano su un piccolo giardino di fiori e su un bosco che costeggia un piccolo torrente, Una parete della casa confina con il giardino ed è coperta di edera. Da molti anni questa edera è luogo di nidificazione per gli uccelli. I nidi, in questa pianta rampicante, sono al sicuro dalle volpi, dai procioni e dai gatti che sono in agguato la notte. Un giorno ci fu un gran trambusto nell'edera. Strilli disperati di pericolo portarono 8 o 10 uccelli dai boschi circostanti a unirsi a questo grido di allarme. Vidi presto l'origine dell'agitazione. Un serpente era strisciato giù, a metà fuori dall'edera, e pendeva davanti alla finestra, abbastanza affinché potessi tirarlo via. La parte centrale del corpo del serpente presentava 2 rigonfiamenti, prova incriminante che aveva preso 2 uccellini dal nido. In 50 anni di vita in quella casa non avevo mai visto niente di simile. Fu un'esperienza unica nella vita, o almeno così credevo. A distanza di pochi giorni ci fu un altro tumulto, questa volta nell'edera che copriva la tettoia del recinto dei cani. Udimmo gli stessi versi e vedemmo lo stesso assembramento di uccelli dalle zone vicine. Sapevamo chi era il predatore. Un nostro nipote montò sulla tettoia ed estrasse un altro serpente che stava ancora azzannando la madre degli uccellini che aveva preso dal nido e ucciso. Mi dissi: che succede? Il giardino di Eden sta per essere nuovamente invaso? Mi vennero in mente gli avvertimenti pronunciati dai profeti. Non saremo sempre al sicuro dall'influenza dell'avversario, neanche all'interno delle nostre case. Dobbiamo proteggere i nostri piccoli. Viviamo in un mondo pericoloso che minaccia le cose che sono spirituali. La famiglia, l'organizzazione fondamentale nel tempo e nell'eternità, è sotto attacco di forze visibili e invisibili. L'avversario è in azione. Il suo obiettivo è provocare danni. Se riuscirà a indebolire e a distruggere la famiglia, avrà successo. I santi degli ultimi giorni riconoscono l'importanza trascendentale della famiglia e si sforzano di vivere in maniera tale che l'avversario non possa introdursi nelle nostre case. Troviamo sicurezza e rifugio per noi stessi e per i nostri figli, onorando le alleanze che abbiamo fatto e vivendo all'altezza dei normali atti di obbedienza richiesti ai seguaci di Cristo. Isaia disse: il frutto della giustizia sarà la pace, e l'effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Questa pace è promessa anche nelle rivelazioni in cui il Signore dichiara: se siete preparati, voi non temerete. Il supremo potere del sacerdozio è stato dato per proteggere la casa e coloro che vi abitano. Il padre ha l'autorità e la responsabilità di insegnare ai suoi figli, di benedirli e di fornire loro le ordinanze del Vangelo e ogni altra protezione del sacerdozio necessaria. Deve dimostrare amore, fedeltà e onore per la madre, in modo che i figli possano vedere questo amore. Sono giunto a sapere che la fede è un potere reale. Non è solo un'espressione o una credenza. Ci sono poche cose più potenti delle preghiere fedeli di una madre retta. Imparate e insegnate alle vostre famiglie riguardo al dono dello Spirito Santo e all'espiazione di Gesù Cristo. Non svolgerete alcun lavoro eterno più grande di quello che portate avanti all'interno delle mura della vostra casa. Sappiamo che siamo figli di spirito di genitori celesti e siamo venuti qui sulla terra per ricevere il nostro corpo mortale e per essere messi alla prova. Noi, che abbiamo un corpo mortale, abbiamo potere sugli esseri che non ce l'hanno. Siamo liberi di scegliere ciò che vogliamo e di eleggere i nostri atti, ma non siamo liberi di scegliere le conseguenze. Esse arrivano e non possono essere cambiate. Il libero arbitrio è definito nelle scritture come libero arbitrio morale, che significa che possiamo scegliere tra bene e male. L'avversario cerca di tentarci a usare scorrettamente il nostro arbitrio. Le scritture insegnano che ognuno può agire nelle dottrine e nei principi relativi al futuro, secondo il libero arbitrio morale che gli ho dato, affinché ciascuno sia responsabile dei suoi propri peccati nel giorno del giudizio. Alma ha insegnato che il Signore non può considerare il peccato con il minimo grado di indulgenza. Al fine di comprendere questo, dobbiamo scindere il peccato dal peccatore. Per esempio, quando portarono dal Salvatore una donna colta in adulterio, chiaramente colpevole, egli mise fine al caso con 5 parole: va e non peccar più. Questo è lo spirito del suo ministero. La tolleranza è una virtù, ma come tutte le virtù, quando spinta all'eccesso, si trasforma in vizio. Dobbiamo fare attenzione alla trappola della tolleranza, in modo da non venirne inghiottiti. La permissività, concessa dall'indebolimento delle leggi del paese, per tollerare atti legalizzati di immoralità, non riduce le gravi conseguenze spirituali che risultano dalla violazione della legge di castità di Dio. Tutti nascono con la luce di Cristo, un'influenza che guida e permette ad ogni persona di riconoscere il giusto dall'errore. Ciò che facciamo con questa luce e il modo in cui rispondiamo ai suggerimenti che ci invitano a vivere rettamente fanno parte della prova di questo stato mortale. Poiché, ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo, affinché possa distinguere il bene dal male. Vi mostro pertanto la maniera per giudicare, poiché ogni cosa che invita a fare il bene e a persuadere a credere in Cristo è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto, potete sapere, con conoscenza perfetta, che è da Dio. Ognuno di noi deve sempre trovarsi in uno stato tale da poter rispondere all'ispirazione e ai suggerimenti dello Spirito Santo. Il Signore ha un modo per riversare intelligenza pura nella nostra mente, per sollecitarci, per guidarci, per istruirci e per avvertirci. Ogni figlio e figlia di Dio può conoscere le cose che deve sapere all'istante. Imparate a ricevere e ad agire in base all'ispirazione e alla rivelazione. Di tutto quello che ho letto, insegnato e imparato, la verità più preziosa e sacra che ho da offrire è la mia testimonianza speciale del Salvatore Gesù Cristo. Egli vive. So che Egli vive. Sono un suo testimone. Di Lui posso rendere testimonianza. Egli è il nostro Salvatore, il nostro Redentore. Di questo sono certo. Di questo rendo testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.